Notizie riguardano una piattaforma che apparentemente con il copyright non c'entra un granché, visto che si occupa di chat private tra persone, e questo in genere sono un settore in cui il copyright c'entra e non c'entra. Parliamo cioè di Telegram, che da un po' di tempo è sotto i riflettori e è oggetto di numerosi articoli, dato che molte testate di quotidiani stanno molto pressando sull'AGI, ma poi in particolare che è l'autorità preposta all'applicazione delle leggi sul copyright, affinché vengano chiusi alcuni canali in cui, a dire loro, circolavano numerose copie in PDF, naturalmente, dei quotidiani cartacei.
Sì, diciamo che la richiesta era stata fatta con il cannone, per dirla diciamo in maniera chiara. Cioè, la Federazione Italiana degli Editori dei Giornali a un certo punto ha chiesto un provvedimento esemplare contro chi diffondeva i giornali diciamo illegalmente, cioè i PDF e i giornali illegalmente. Qual era questo provvedimento esemplare? Chiudere Telegram.
Beh, niente male, no? Tu c'hai una
Niente.
piattaforma su cui girano delle cose brutte e, che ne so, per paragone, siccome ho saputo che ci sono alcuni quartieri in cui girano sostanze stupefacenti, propongo di chiuderli, cioè,
Sì.
o demolirli, poi insomma scelta. La ruspa ormai si nomina un po' meno, ma è un approccio che a quanto pare non passa mai di moda.
Sì, diciamo il principio è lo stesso. Io ho una zona in cui mi hanno segnalato che ci sono degli spacciatori in zona, ok, abbattiamo il quartiere. Oppure mi sembra che abbiano dato una notizia, diciamo, in una trasmissione TV hanno detto un qualcosa che è diffamatorio di qualcun altro, chiudiamo la televisione. O chiudiamo il canale, ma diciamo così, che quasi intende l'intero mezzo, chiudiamo perlomeno appunto il mezzo di trasmissione. Ora, ovviamente la
Si chiede
richiesta.
100 per avere 50.
Sì, qua in realtà si sta chiedendo 1.000 per avere uno, perché la proporzione è questa. Sostanzialmente la lamentela è questa, la denuncia è questa, che in questo momento con la diffusione di sostanze giornalistiche ha raggiunto dei livelli intollerabili, almeno questo nelle parole del presidente della Federazione Editori di Giornali, dicono che questi canali hanno 580.000 utenti complessivi e che c'è stato un incremento di quasi il 100% delle testate diffuse. Cioè,
Un aumento del quasi il 100%, quindi vorrebbe dire che il numero di questi degli utenti di questi canali, forse,
no,
che vuol dire?
delle testate. Ora, a parte il
Quindi.
fatto, a parte diciamo, già su questa cosa uno potrebbe fare una breve contestazione, cioè, ok, tu mi stai dicendo che sono aumentate del 100%, di quasi il 100% le testate diffuse. Ora, giacché alla fine i giornali che sono letti sono su un numero ridotto di testate, se io tipo
Direi
nella
sotto il
zona
10.
sotto il 10 dico, e questi canali ne portavano già i loro diciamo 20, 30, 50 che sono aumentati di quasi il doppio, significa che da 50 sono diventate 100, quindi quali testate hanno aggiunto? Quelle che c'erano una tiratura sostanzialmente ridicola, evidentemente.
Molto probabilmente sì, oppure magari testate estere, chi lo sa, ma andrei a fare un attimo un passo indietro e raccontare per chi non sa di cosa stiamo parlando, anche dal punto di vista tecnico, concreto, quali sono gli cioè come funzionava questo meccanismo in cui giravano anche delle copie pirata. Beh, dovete sapere che, se non lo sapevate già, Telegram, ma per la verità anche WhatsApp, ci torneremo dopo, ma in questo caso noi parliamo di, nel senso che loro parlano parlano di Telegram e di conseguenza noi, Telegram, oltre a supportare le conversazioni tra persone singole e tra gruppi di persone, supporta anche una forma che è quella che chiama del canale, che in effetti non ha direttamente a che vedere con la chat, anche se è all'interno di un programma di messaggistica ed è espressa con una metafora anche visuale simile a quella della, anzi è uguale a quella della chat, perché il canale è tipo una chat ma in cui parla solo una persona, cioè un solo amministratore del canale che può scrivere, gli altri possono solamente essere iscritti e ricevere le notizie. Cosa altro cambia rispetto a un gruppo? Beh, in genere in un gruppo, per poter entrare nel gruppo si deve essere invitati da qualcuno del gruppo, invece nel canale l'idea è proprio fare un qualcosa a cui tutti possono accedere per ricevere i messaggi. Cioè sostanzialmente si è preso il concetto di un sito web, specie di un sito di notizie, e lo si è trasposto nel sistema della messaggistica istantanea, ok? Quindi tu invece che per vedere le notizie vai su un sito, tu per vedere le notizie ti iscrivi ad un canale, così ti arriveranno in automatico delle notizie. E questa forma del canale la utilizzano non certo solamente pericolosi criminali, la utilizza il sito dell'ANSA, la utilizza l'ATAC a Roma, la utilizzano un enorme numero di soggetti che così lo usano come canale di diffusione. E, naturalmente non poteva non esistere anche una versione che diffondeva anche dei pericolosi PDF illegali, e infatti ne esistono. Ci sono alcuni canali, bisogna saperne il nome, uno li va a cercare e poi lì dentro trova un flusso di PDF che con una certa puntualità per quanto ne sono venuto a sapere io, non svizzera, più o meno ogni giorno danno il PDF della maggior parte dei quotidiani nazionali a tiratura, insomma, quelli di principale tiratura. E questo è come funziona il tutto. Ora, secondo la Federazione Italiana degli Editori, questo ha comportato delle perdite ingentissime, questa diavoleria, per cui sostanzialmente si parla di perdite che ogni giorno arrivano ai 670.000 euro al giorno, dicono nell'ipotesi altamente conservativa, ecco, non in quella più estrema, 250 milioni di euro all'anno. E, ti va di smontare un po' l'entità di queste cifre?
Vabbè, prima di tutto, diciamo, facciamo un breve confronto tra queste cifre e le tirature dei giornali. Noi stiamo parlando di 750.000 euro al giorno, diciamo che i giornali in media costano attorno a un euro. Guardiamo i giornali più venduti in Italia: Corriere della Sera, Repubblica. Le tirature sono 350 per Repubblica, 450 il Corriere della Sera, diciamo più o meno questo, su questo ambito si va. Quindi loro stanno dicendo sostanzialmente che attraverso che se
non la tiratura, non il pagato, la tiratura.
La tiratura, che se non ci fosse questo sistema sarebbe come se ci fosse un altro Repubblica e un altro Corriere della Sera venduti in Italia. Diciamo, questo già appare abbastanza, diciamo, abbastanza pretenzioso, perché loro stanno assumendo che tutti quelli che accedono a questo sistema sono, altrimenti avrebbero comprato dei giornali. Però andiamo a vedere un pochettino più nel dettaglio, perché loro stessi dicono che sembra ci siano 580.000 utenti di questi canali. Quindi se loro, diciamo, danno l'ipotesi è altamente conservativa, quindi cioè che le persone non, diciamo, quella migliore per loro, cioè quella in cui la gente non si ubriaca che non spende un sacco di soldi, ma spende proprio il minimo, stimano le perdite a 670.000 euro al giorno. Quindi loro suppongono che di questi 580.000 utenti che sono iscritti a questi canali, attenzione, loro non hanno la certezza che venga letto un giornale di questi canali, sanno solo che sono iscritti. Loro suppongono che ognuno di questi utenti avrebbe comprato cartaceamente almeno un giornale ogni giorno.
qualcuno anche due, quantomeno qualcuno, singolare.
Qualcuno anche due, perché il loro, la loro cifra è superiore al numero di utenti, a un euro al giorno per utente, degli utenti iscritti. Quindi praticamente, secondo la loro stima altamente conservativa, corrisponde che tutti quelli che sono iscritti a quel canale avrebbero comprato un giornale al almeno un giornale al giorno, tutti i giorni. Questa cosa, diciamo, scozza con l'uso normale dell'informazione, perché consideriamo che il servizio, se vogliamo chiamarlo così, fatto da questi canali Telegram, corrisponde a sostanzialmente ti arriva sul cellulare, sul tablet, su, come si chiama, il PDF del giornale. Gran parte delle notizie sono accessibili anche dai siti dei giornali stessi. È vero che su quelli loro ci beccano i soldi della pubblicità, e in questi no, e qua sta probabilmente la diciamo la questione, ma anche qua, diciamo, questo va esplicitato un po' più nel dettaglio. Il punto è quindi che non è credibile che chi accede a con una piattaforma con una piattaforma informatica a leggere il giornale, appunto, sul tablet o sul telefonino, quindi un PDF, che tra l'altro non è neanche tanto comodo leggere un PDF sul cellulare, non so chi è che lo fa normalmente, però sappiate, io lo faccio normalmente, non è affatto comodo, tipo parte la vista. Loro suppongono che chiunque abbia accede in questa forma equivale, cioè, se non potesse accedere con questo PDF, comprerebbe un giornale. Senza, scordandosi che esistono i loro stessi siti ad accesso libero, e scordandosi anche delle loro stesse offerte. Per esempio, da quando è cominciata la pandemia, su Repubblica, tanto per fare un nome, c'è l'offerta dell'abbonamento a un euro al mese. Allora, se io mi fossi abbonato al canale Telegram per leggere Repubblica,
anzi, per, diciamo, se tutti e 500.000 questi utenti avessero viceversa, no, senza poter arrubarsi le copie da Telegram, avessero usato l'offerta di un euro al mese, allora questo vuol dire che Repubblica avrebbe fatturato in più 500.000 diviso 30, che fa 16.000 euro, che non sono esattamente 670.000, ci sono due ordini di grandezza in mezzo.
Sì, diciamo, il conto è il classico conto sparato tanto per fare il botto, cioè, nel senso, il conto è chiaro che non può essere fatto così, perché se io accetto di leggere, pur di leggere un giornale gratuitamente, accetto di leggere il giornale su un mezzo in cui non è comodo leggere il giornale, ovviamente l'alternativa non è avere il giornale di carta, è avere un giornale venduto con lo stesso mezzo. E di inoltre, la loro stima si basa sul fatto appunto che tutti i giorni comprano il giornale, ma in realtà chi è iscritto a quel canale non è neanche detto che guardi i giornali tutti i giorni, e se guardare il giornale corrisponde a guardare i titoli principali, ma questi li trovi pure sui sistemi sui siti gratuiti. Quindi, cioè, sui siti gratuiti degli giornali stessi, quelli che mettono
ascoltando molte radio, incluso Agenda Rossa, ma non certo solo quella, la rassegna stampa dei titoli la fanno.
Quindi, diciamo, questa sembra la classica notizia data, la classica denuncia fatta in maniera estrema.
Una maniera estrema che tuttavia è stata efficace, perché probabilmente proprio sparando grossi questi numeri sono riusciti ad ottenere l'intervento dell'Agicom. Non so se volevi proseguire sul discorso, ma altrimenti io penso che l'altra domanda che chiunque si chiede nel sapere di questa notizia è: come mai questo sta succedendo adesso e non è successo in altri momenti? Perché la storia di questi canali è piuttosto datata, insomma, ci sono più o meno sempre stati, sono su Telegram già da qualche anno, prima erano più diffusi su altri siti tipo Avax, no, e altri, ma diciamo i PDF online in realtà si sono sempre trovati dei quotidiani. E naturalmente è difficile dire con certezza quale dovrebbe essere, no, il motivo per cui proprio adesso sta succedendo. Sicuramente si nota un'attenzione spasmodica sulla diffusione dei quotidiani da parte degli editori in questo periodo di coronavirus, che ci ha fatto pensare, ma insomma la nostra chiaramente è solo un'ipotesi, al fatto che qualcuno abbia fatto i conti, in parte azzeccandoci, in parte no, con il fatto che le persone chiuse in casa di fronte ad un'emergenza come non se ne vedevano da anni avrebbero fatto un uso estremo dei canali informativi, sarebbero rimasti incollati alla TV, alla radio, ai giornali online, ai giornali di carta, tutto quello che c'era a disposizione per avere notizie. Ora, in parte questo è anche vero, no? Penso che tutti quanti lo riconosciamo intorno a noi o in noi stessi come un fenomeno di questa crisi. Tutti abbiamo imparato i numeri, gli indicatori statistici, le dichiarazioni di chiunque su qualsiasi cosa che riguarda il coronavirus, che cosa stanno facendo in Papuasia. Effettivamente c'è stato un incollamento all'informazione. Forse però era sbagliato il conto che questo incollamento all'informazione sarebbe andato oltre la consultazione delle pagine dei giornali, tra virgolette, gratuiti. Dico tra virgolette perché c'è anche il fattore pubblicità.
Sì,
infatti, sì, vai.
Sì, beh, infatti il problema probabilmente sta qua. Perché in realtà gran parte dei lettori anche che fanno uso di questi canali non lo fanno per poter leggere a fondo un giornale per cui gli ti serve l'intero PDF. Tenete conto che se uno volesse leggere l'intero giornale, persone che vogliono leggere l'intero giornale completo con tutti i dettagli, ce ne sono molto poche e comunque devono avere molto tempo libero perché un giornale è lungo da leggere. La maggior parte delle informazioni principali tu le trovi anche nei siti liberi, quelli che non trovi sono appunto degli editoriali particolari, degli articoli un poco più specifici, delle cose a cui il giornale tiene di più e che costituiscono praticamente la parte premium di quello che sarebbe un abbonamento, cioè quella parte a cui tu accedi soltanto se ti abboni, altrimenti non accedi. L'errore di fondo, almeno secondo noi, in tutta questa faccenda è il fatto che i giornali supponevano che ci sarebbe stata un'ondata massiva di abbonamenti perché le persone volevano saperne di più, ma almeno per quello che è l'idea che mi sono fatto io, almeno guardando appunto le persone con cui sono rimasto in contatto come fruiscono l'informazione, non, questa cosa non è affatto vera. La maggior parte delle persone che sono state colpite in questo periodo da una fruizione diciamo frenetica dell'informazione, ma che in generale era fatta sempre della stessa informazione, cioè non degli approfondimenti ma delle informazioni principali. Che cosa ha detto Conte? Cosa dice la conferenza stampa delle 18 della Protezione Civile che c'è stata fino a qualche tempo fa? Com'è l'andamento nel mondo? Guardiamo il sito della John Hopkins che mi dà la mappa con i contagiati. Insomma, questa era l'informazione che è stata pesantemente fruita. Certo, è aumentata anche la fruizione di approfondimenti perché la gente ha più tempo libero stando chiusa in casa e quindi lo fa, però in realtà probabilmente questa cosa è stata abbondantemente inferiore rispetto a quelle che erano le aspettative delle case produttrici. Di conseguenza ci sono rimaste tra virgolette male e stanno cercando qualcuno da incolpare.
Sì, esatto. A riguardo mi sembrava utile fare una piccola digressione proprio sul meccanismo pubblicitario, perché dobbiamo ricordarci, quando parliamo di editoria, che la grandissima parte dell'editoria in tutto il mondo si basa proprio sulle pubblicità più che sulle vendite. Insomma, su questo io penso, no, che i libri che hanno fatto scuola sono quelli di Chomsky, ma mi sembra ormai un fatto ampiamente noto e davvero non ci sarebbe più bisogno di dimostrarlo se volessimo essere un po' onesti con noi stessi. I grandi quotidiani quotidiani non vivono delle vendite dei giornali, che costituiscono una parte minoritaria dei loro incassi. La parte maggioritaria sono le pubblicità. E allora perché, uno potrebbe chiedersi, perché non li regalano i giornali se vogliono solamente diffonderli? Perché se un giornale lo regali, poi quella pubblicità vale di meno, perché il pubblico è meno selezionato, il giornale è considerato poco attendibile. Quindi dobbiamo ricordarci, il centro di tutto è la pubblicità. La pubblicità avviene sia sulla carta sia sul web, naturalmente con meccanismi leggermente diversi. Però ricordiamoci anche che chi ha diffonde online la copia pirata del PDF, se davvero credesse che qualcuno quel giornale se lo legge, che tutti quanti, no, quelle 500.000 persone si leggono uno di quei PDF online ogni giorno, allora dovrebbe credere che vede anche le pubblicità e dovrebbe riuscire a convincere il suo concessionario di pubblicità a pagargli non solamente per le copie vendute, ma anche per quelle che possiamo immaginare che vende, come non vende, ma che vengono comunque diffuse pur senza pagare i soldi all'edicolante, perché dal punto di vista della pubblicità non cambia nulla. Evidentemente, oppure potremmo immaginare che non stanno riuscendo a convincere i loro concessionari di questa affermazione. Mi sembra molto interessante il fatto che invece stanno riuscendo a convincere l'opinione pubblica e l'Agicom di questo fatto, di cui però non riescono a convincere il loro partner commerciale.
Ma mi pare il minimo non riuscire a convincere il partner commerciale, perché il partner commerciale ci mette soldi e non è facile convincere il tuo partner commerciale a dire: no, senti, mi devi dare più soldi, perché in realtà il giornale è letto da più persone. Perché la prima risposta, se io fossi, diciamo, delegato della concessione pubblicitario, la prima cosa che direi: ok, ma me le dai le prove che è veramente il giornale è letto da più persone? E qui casca l'asino, perché le prove non ci sono. Il fatto che qualcuno riceva automaticamente sul cellulare un canale in cui passano i PDF dei giornali, non è neanche detto che quel giornale, che quel PDF sia aperto. Semplicemente si potrebbe anche avere il canale silenziato sul cellulare, anzi probabilmente molti lo avrebbero silenziato, visto che passerebbero molti giornali, almeno a quanto ci dicono. E quindi non è nessuna prova per dimostrare che effettivamente il giornale, questo giornale che arriva col canale Telegram, è letto. Quindi sostanzialmente gli editori dei giornali non hanno niente in mano per poter negoziare un eventuale incremento del costo della pubblicità sul giornale stampato. D'altro canto, si pone, c'è anche un'altra via, a parte quella delle pubblicità sul giornale stampato, che è quella della pubblicità nei siti. La pubblicità nei siti però in generale è parametrata, cioè a seconda della visualizzazione della pagina, a seconda di quante volte tu clicchi su un dato link, ci sono tutta una serie di tecniche, anche a seconda, dipende quale script viene utilizzato, anche a seconda di quanto tempo sta il mouse focalizzato in una certa zona, qui ce ne sono tanti. Il problema è proprio questo: se tu accedi al mio sito online, io guadagno con questo tipo di pubblicità. Se tu mi compri il giornale di carta, io ho una prova per negoziare col mio concessionario della pubblicità. Se tu invece accedi a un PDF distribuito così, io non ci guadagno dal sito online. Contemporaneamente non ci guadagno neanche, cioè non ho neanche le prove per contrattare col concessionario pubblicitario. Di conseguenza, per questo per me è una grande perdita. Non tanto perché la persona non paga il giornale, quanto per il fatto che io poi non ho niente per far pagare di più la mia pubblicità.
E poi un altro, so, questo è appunto era per smontare uno dei classici ritornelli che chi detiene il copyright prova a riproporci, ovvero che la libera circolazione della cultura sia un danno economico, e che è veramente una cosa che non si riesce a sostenere quando si prova ad usare un po' di raziocinio e un minimo di carta e penna. Un aspetto invece del tutto diverso da questo è chiedersi come mai tanto accanimento riguarda proprio Telegram. Telegram, che lo sappiamo, varie volte ha giocato a fare l'osso duro della libertà d'espressione, spesso erano mosse solo di facciata, tant'è che il suo comportamento in Russia non direi che è esattamente da paladini. Ma comunque, insomma, diciamo, è un ruolo che cerca di incarnare, ognuno si sceglie le sue nicchie di mercato e questa è quella di Telegram, e chissà, insomma, alla fine poi come riuscirà ad andare questa situazione. Telegram in effetti dal punto di vista tecnico offre uno strumento che è piuttosto comodo da utilizzare, perché sapendo il nome di un canale, quindi diciamo che si chiama, non lo so, giornali gratis, uno va sul coso là, dai, di come si chiama, di ricerca contatti, scrive giornali gratis e lo può trovare, se lo entra nel canale e ora è iscritto al canale, perfetto. Ce l'ha soltanto Telegram questa funzionalità? No, per la verità ce l'ha anche WhatsApp, funziona praticamente uguale con una piccola differenza. Vediamo quali sono le caratteristiche fondamentali di un mezzo di distribuzione di massa di contenuti come è il canale Telegram, o come ce ne possono essere molti altri. Sono il fatto di essere ad accesso pubblico, quindi non ci deve essere il meno possibile moderazione, filtri, in modo che sia più semplice iscriversi. Naturalmente deve essere possibile per chiunque, quindi ricevere i contenuti. Non si deve poter parlare tutti, ma deve poter parlare o una sola persona o comunque un numero limitato di persone, altrimenti diventa una chat di gruppo, un forum, un'altra cosa. Invece deve essere monodirezionale la comunicazione, e il più possibile dovrebbe essere facile trovare questo posto, deve essere intuitivo. WhatsApp ha, diciamo, mentre Telegram divide tra canali e gruppi, WhatsApp li chiama sempre gruppi, però ogni gruppo ha una serie di opzioni, e se viene fatto un gruppo che è in cui possono scrivere solo gli admin e viene attivata la condivisione dell'invito ad entrare nel gruppo tramite link, sia di fatto ottenuta la stessa cosa che fanno i canali su Telegram, tant'è che lo stesso genere di diffusioni viene fatta anche su WhatsApp, di meno, viene fatta più su Telegram, però diciamo che WhatsApp tecnicamente potrebbe fare le stesse cose. Se ne parla di meno perché, beh, a me viene da pensare per due motivi. Uno, appunto, perché concretamente adesso non è lì che c'è il grosso del passaggio di DF di quotidiani, quindi in questo momento non è un sassolino nella scarpa. Ma c'è anche da dire che la richiesta col botto che faceva inizialmente la Federazione degli Editori di giornali, ovvero quella di chiudere Telegram, che ha suscitato delle perplessità, dei dubbi, eccetera, provate ad immaginarvela con la proposta chiudiamo WhatsApp. Sarebbe considerata, io penso, una proposta del tutto ridicola da non prendere nemmeno in considerazione. E questo ci fa capire qualcosa, comunque, di come le piattaforme di messaggistica, in generale le piattaforme che di fatto costituiscono l'infrastruttura tecnologica per milioni di persone, hanno un rapporto di forza con gli stati in cui si trovano piuttosto particolare, e guadagnano molto dall'accentramento che avviene su di loro, non solamente in termini direttamente economici, ovvero se io ho tanti utenti guadagno un sacco di dati che poi rivendo e faccio tanti soldi, ma ne guadagnano anche in termini, diciamo, di robustezza del loro business. Quindi WhatsApp di fatto probabilmente non una proposta del genere non l'avrebbero mai fatta su WhatsApp.
Sì, diciamo che in più c'è anche il fatto che WhatsApp, in quanto parte del mondo Facebook, da questo punto di vista è più aperto alle possibilità che diciamo di accordi con i vari stati, quindi WhatsApp è più facile che dietro una segnalazione blocchi un gruppo. Mentre Telegram è meno facile, perché di conseguenza per questo c'è l'accanimento su Telegram, perché in realtà cose del genere ci sono pure su WhatsApp, però magari su WhatsApp bastava una segnalazione per fare chiudere il canale, che comunque sarebbe rispuntato poco dopo con un altro nome. Lo stesso magari era più difficile con Telegram, perché Telegram si rifiuta in molti casi senza una prova, diciamo, senza la prova provata di fare queste cose. Infatti alla fine, dopo tutto questo clamore, semplicemente Telegram non ha fatto altro che chiudere i canali. Però tutto sommato non è non è successo niente, è stato tanto rumore per nulla, un'indagine insieme a tante altre indagini, che però è partita appunto in questa maniera esplosiva, e che si è conclusa semplicemente con la chiusura di questi canali, che però potrebbero sempre tornare. Però questo, c'era sì, un vai. Suggerimento per musica.
Ma sì, mettiamo uno stacco musicale prima di affrontare, diciamo, lo stessa notizia, ma da un punto di vista più strettamente
tecnico. Quando
il
giorno ritornerà, vedrò il mio volto riflesso in frammenti di vetro, ascolterò il suono che batte lontano, che arriva dal cuore, il futuro nasconde il passato dentro di me. Da un nome agli sbagli di sempre, come fiori recisi dal freddo, e quando non esistono l'idea, aggredisce il tempo che cambierà per chi, il tempo che splende ci insegue ancora. Che rivive in ogni istante, il futuro che si nasconde di fronte a me, a me, a me. Colpisci il passato al cuore, le illusioni di sempre. Colpisci il passato al cuore, le illusioni di sempre. Abbatti il futuro, se non ti appartiene. Abbatti il futuro, se non ti appartiene.
E torniamo in onda quando sono le 21:40. Stavamo parlando della chiusura di canali Telegram che riguardava PDF di quotidiani, e volevamo adesso provare ad affrontare l'aspetto, oltre che da un punto di vista diciamo, di lotta al copyright e di insomma analisi politica, se vogliamo, degli equilibri tra queste piattaforme da un punto di vista strettamente tecnico. Ovvero, mettiamoci in questo scenario così, del tutto ipotetico, ma se noi volessimo diffondere dei contenuti e per le ragioni più disparate, che siano la violazione del copyright o qualsiasi altro, avessimo paura che poi qualsiasi piattaforma noi scegliamo possa arrivare l'Agicom o chi per loro a bussare alle porte della piattaforma e chiedere che il nostro canale di comunicazione venga bloccato, insomma davvero non c'è una via d'uscita dal problema di quella che in termini più politici è la censura, se vogliamo depoliticizzare, se vogliamo, alcune forme, alcuni aspetti pratici, la diffusione di contenuti può essere solamente il blocco, ma insomma il concetto tecnicamente è lo stesso. E come facciamo quindi ad avere un canale di distribuzione di contenuti che non sia censurabile e che possibilmente sia anche ragionevolmente pratico da usare? Beh, va detto che è chiaro che l'usabilità che si ottiene stando all'interno di una piattaforma che le persone già hanno e con cui hanno già familiarità non te la dà nient'altro, perché non c'è niente di comodo come l'abitudine. E quindi se le persone hanno già Telegram, per loro aggiungersi una persona in più o un canale in più su Telegram è così immediato che non riuscirai mai a fare niente di altrettanto comodo. Detto ciò, però, si può comunque fare qualcosa di ragionevolmente comodo e daremo anche degli esempi, un esempio concreto al riguardo. Diciamo, la tecnologia che penso sia la più promettente per i requisiti che abbiamo un po' detto è quella degli Onion Service di Tor. Ho detto tante parole che magari non tutti tutte sanno cosa vogliono dire. Allora, vi ricordo che Tor è un meccanismo di comunicazione in rete che permette la comunicazione anonima tra computer in generale ed è nato e particolarmente usato per poter accedere anonimamente a dei siti. Quindi voi volete leggere le notizie in modo anonimo, potete usare un programma molto comodo da usare che si chiama Tor Browser. Lo potete scaricare sul vostro computer, lo potete scaricare anche per Android, non ricordo se c'è anche per iOS, ho il vago sospetto che ce ne sia una versione non ufficiale, ma sostanzialmente diciamo c'è, voi ve lo scaricate e poi avete una cosa sostanzialmente uguale a Chrome o a Firefox in cui potete andare su internet e quello fa il possibile per mantenervi anonimi. Naturalmente anche voi ci dovete mettere un po' di attenzione: se inserite dati personali, se inserite la vostra foto, le cose che fate possono compromettere l'anonimato che quello strumento in teoria vi dà. Ma questo strumento non serve solamente per navigare anonimi, serve anche per poter distribuire contenuti in maniera anonima e non censurabile. Quindi è possibile per delle persone aprire quelli che vengono chiamati appunto Onion Service, servizi cipolla. Si chiamano servizi cipolla perché il logo del progetto Tor è una cipolla, la quale ha un'analogia tecnica con il funzionamento di Tor, in cui non entreremo in questo momento. Comunque c'è questa bella cipolla viola come logo e quindi questi servizi si chiamano Onion Service. Cos'è un Onion Service? È sostanzialmente il contrario di quello che vi ho detto prima. Voi invece di andare sul sito di un quotidiano in modo anonimo potete accedere ad un sito che è esso stesso anonimo, quindi che di cui non si può sapere chi è che esattamente lo sta pubblicando, soprattutto non si può impedirne la pubblicazione. Ad esempio, no, se andate all'indirizzo, purtroppo sono scomodi da digitare, xfmro77i3liixucja.onion, che è un po' lungo ma insomma lo si copia e incolla con tranquillità, se andate a questo indirizzo troverete la Imperial Library of Trantor. Che cos'è? È un archivio di libri in formato digitale di diverse lingue. L'italiano non è la lingua che hanno per la maggiore, ma c'è anche insomma abbastanza cose in italiano. Andate lì e vi potete scaricare libri. Questo è un esempio di un modo che io penso sia piuttosto pratico. Bisogna installare un'applicazione in più, andare su un indirizzo che qualcuno vi deve passare, questo è Questo è chiaro, quindi da qualche parte dovete trovare questo indirizzo. Può magari essere su un altro sito, sul blog di un amico, per passaparola, ve lo possono mandare anche su Telegram l'indirizzo, però in qualche modo dovete ottenere questo indirizzo, e quando siete lì accedete ad un sito che potete star certi che non verrà facilmente censurato. Non c'è nessuna persona a cui bussare che può chiudere quel sito, e quindi questo è un modo pratico per mantenere un canale. Purtroppo invece i meccanismi che vanno per la maggiore, ad esempio, non so, i forum su cui si trovano link a siti di streaming, purtroppo penso sia esperienza comune per sentito dire, naturalmente mai nessuno di noi è andato su un sito che ha contenuti pirata, però girano voci che questi forum vanno e vengono chiusi, oppure a volte sono i loro contenuti che puntano a dei link che vengono periodicamente rimossi per ragione di copyright. Ecco, ricordiamoci che non è obbligatorio che questo avvenga, e non ci si complicherebbe troppo la vita ad usare degli strumenti adatti allo scopo. Non sono cose particolarmente complicate da farsi, basta un po' mettersi in testa che per ogni scopo ha senso ragionare allo strumento giusto, perché gli strumenti sono calibrati per il fine che hanno, e un programma di messaggistica più generalista ha un particolare scopo, che è da una parte quello di fare profitto, e il modo con cui vuole farlo è essere forte, avere massa critica su le chat, e i canali sono un'aggiunta interessante che però può permettersi di sacrificare quando la cosa diventa problematica. Se vogliamo invece accedere a dei contenuti che per motivi più o meno validi non stanno a deciderlo, sono frequentemente oggetto di oscuramento, è importante usare degli strumenti che siano fatti per questo. Insomma, questo indizio della Library of Trantor: se come me vi piace leggere libri sul computer, sulle book reader o su quel che sia, senza nulla togliere alla carta, naturalmente, secondo me può essere un indizio e uno stimolo a sperimentare questo modo di usufruire dei contenuti, anche perché poi ricordiamolo, c'è sempre un qualche cosa da cui iniziare, un grande colpevole su cui bersagliare, no? Un po' l'ira, e che serve a mettere in moto il meccanismo della censura, ma poi la censura è un meccanismo che prosegue a cascata, e questo, no, un po' come per tante altre cose. Così è anche la storia di queste settimane riguardo Telegram, di cui noi vi abbiamo raccontato fino adesso soprattutto la vicenda dei quotidiani scagliati contro Telegram, però non c'era solo quella.
Sì, perché diciamo, se date un'occhiata sui giornali, appunto stampa generalista, sugli stessi giornali che si sono scagliati contro Telegram per quanto riguarda le loro copie, sono venute fuori varie altre chiusure di canali Telegram, ovviamente con diciamo, gli argomenti classici, che tipo pedofilia, il revenge porn. Ora è di ieri, mi pare, la notizia che è venuta fuori dal diciamo dal che ha come fonte la pagina Facebook delle sardine, quant'erano? 6.000 sì, che sostanzialmente hanno denunciato che c'erano persone che si organizzavano su Telegram per andare in piazza il 4 maggio, dove queste persone ovviamente sarebbero gruppi di destra, diciamo, anche qua. Per quanto io, diciamo, appoggi le sardine sul fatto di segnalare che ci sono gruppi di estrema destra che vogliono andare a organizzarsi per il 4 maggio, la denuncia è a parte abbastanza generica. Sai quante persone ci sono, però, che si organizzano su Telegram per fare cose? Però ora pare che sia diventato di moda l'attacco al mezzo, che è quello su cui noi vogliamo, diciamo, puntare un po' l'attenzione, perché appunto questi attacchi ai mezzi sono in realtà i primi passi verso sistemi di censura.
Già. E con questo andiamo a chiudere questo primo argomento per la puntata di oggi e riprendiamo con una rubrica di cui la settimana scorsa ci siamo completamente dimenticati, proprio tanto ce ne vamo.
Prima di questa cosa volevo fare sì. un brevissimo commento che mi stavo scordando sull'argomento.
Rubrica, allora.
Che è un commento. No, la rubrica dopo, subito dopo. Questo commento era molto banale, ma interessante, perché l'avevo visto su letto su un sito ed era mi ha colpito abbastanza. Cioè il fatto di come in realtà questi canali, diciamo, c'è qualcuno, cioè i canali Telegram, questi canali Telegram siano spesso utilizzati anche dalle agenzie investigative. E anche a quanto pare da alcuni investigatori delle forze dell'ordine, almeno così scrivevano, che accederebbero anche a queste cose, che ovviamente sono cose illegali,
si aprono gli occhi, però dai, non lo faranno sul serio.
Certo. No, lo fanno bendandosi.
Oppure lo fanno, ma senza poi mandano un euro per bonifico a Repubblica.
Potrebbe darsi, perché praticamente in realtà sembra che questi canali in cui è possibile trovare i PDF di tutti questi giornali siano perfetti per fare delle ricerche massive sulle testate giornalistiche, tipo cose dove vengono riportate notizie, tra l'altro in questo caso proprio di notizie che magari sono notizie secondarie, cioè non so se avete mai visto i telefilm americani in cui si mettono là e si cominciano a guardare le scansioni dei quotidiani per trovare
tutta l'iniziale dell'articolo. Quelle dentro c'è la chiave, no?
Esatto, queste tipiche cose con questi canali vengono particolarmente facili. E si faceva pure notare come il fatto che certe cose girino su Telegram, che ha una visione, una via intermedia, se vogliamo dire, tra una cosa tipo WhatsApp, che è chiaramente molto più aziendale, e un sistema che protegge la privacy, veramente, diciamo, è una cosa apprezzabile dal punto di vista di chi fa le indagini, perché comunque permette di raggiungere delle informazioni e delle persone che si collegano a questi sistemi. Sarebbe molto più grave se si chiudessero completamente questi canali, ovviamente questa cosa io lo sto dicendo dalla parte opposta, costringendo sostanzialmente chi vuole utilizzare queste cose ad andare sugli Union Service, perché andando sugli Union Service questo sì che sarebbe un problema, e sarebbe molto più difficile rintracciare chi commette illeciti. Quindi se voi guardate dall'altra parte, effettivamente io non so se, diciamo, questo è un commento personale, io non so se effettivamente c'è una forma di tolleranza nei confronti di questi canali in cui scambiano informazioni di vario tipo, ma chi fa le indagini è perfettamente cosciente del fatto che forse è il caso di lasciare questa area grigia in cui la gente si sente, non è sicura di fare delle cose illegali, ma si sente mediamente protetta, perché in questo caso questi sono canali, questi sono mezzi su cui è possibile fare indagini, mentre su mezzi più sicuri è molto più difficile fare indagini. Questo, diciamo, questo commento lo do, diciamo, a beneficio di quelli che invece di usare appunto gli Union Service pensano di essere al sicuro utilizzando sistemi come Telegram, per esempio. Guardate che anche dall'altro lato lo sanno benissimo che Telegram non è sicuro.